Quella che sto per raccontare è una storia di emigrazione, una storia che non è di emigranti di prima generazione, ma quella di seconda generazione, quella dei figli di emigranti, che comunque hanno ancora ben presenti e vive le loro origini. Il protagonista è Silvano Cranchi, architetto responsabile di un importante studio di architettura di Londra, ma le cui origini sono anche a Gordine. La mamma Gabriella Soppelsa è di Cencenighe e la nonna Orsola della Zassa era di Celat, di Vallada. Vediamo insieme la sua storia. Mi chiamo Silvano Cranchi, sono nato e cresciuto in Inghilterra, figlio di immigrati italiani. Mio padre Martino è cresciuto nella piccola fattoria di famiglia sulle montagne sopra Bellagio, sul lago di Como, l'ultimo di quattro figli. Il nostro cognome è proprio di quella zona vicino al confine svizzero ed è abbastanza comune in quella località. Mia madre Gabriella è la primogenita di due figlie cresciute a Faè, frazione di Cencenighe. Mio nonno Isacco era un muratore e aveva sposato Orsola di Vallada. Come era consuetudine, mia madre, dopo aver terminato la scuola elementare, ha aiutato in casa nelle faccende domestiche e poi ha trovato lavoro a 16 anni come cameriera d'albergo. Mio padre inizialmente lavorò come cameriere anche lui a Varese, Milano, Venezia, in Cortina e in Svizzera, prima di essere chiamato come militare. Nel 1956, anno delle Olimpiadi invernali, mio padre si recò a Cortina d'Ampezzo per assumere un posto come cameriere all'Hotel Savoia, dove conobbe mia madre, che faceva anche lei la cameriera. Sperando di migliorare il suo inglese e di approfondire la sua carriera, nel 1958 mio padre trovò lavoro in Inghilterra attraverso un contatto. Inizialmente ha lavorato come cameriere al The Hyder Rocks, un hotel a 4 stelle a St. Mawes in Cornovaglia, sulla costa sud-occidentale. Sei mesi dopo si trasferì a Warwick, nelle Midlands, lavorando come cameriere di stazione al Saxon Mill, uno storico locale di cucina raffinata con la reputazione di miglior ristorante della contea. Durante un breve viaggio in Italia nel 59, mio padre si fidanzò ufficialmente con mia madre. In una visita di ritorno nel 60, la coppia si sposò nella chiesa locale di mia madre, quella dedicata a Sant'Antonio Abate a Cencenighe.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare, oh.
Mio padre riportò la sua nuova sposa in Inghilterra, dove lei lo raggiunse al Saxon Mill, lavorando come cameriera nella preparazione di cocktail, mentre mio padre fu presto promosso a direttore di ristorante.
Del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Nel 1964, poco dopo la mia nascita, i miei genitori si trasferirono a sud, questa volta al Thames Ditton, un grazioso villaggio sul fiume Tamigi nella contea del Surrey, un'area suburbana a sud-ovest di Londra. Mio padre si era assicurato un posto come direttore di hotel e ristorante presso il Moore Place Hotel a 3 stelle di Esher, un ex palazzo di campagna del XVIII secolo convertito con un raffinato ristorante, un campo da golf e ampi giardini.
Oh yeah, I'm
Mia madre aveva ormai smesso di lavorare per prendersi cura di me e occuparsi della nuova casa di famiglia, una piccola casa a poche centinaia di metri da un pittoresco tratto del Tamigi e vicino allo storico Palazzo Reale di Hampton Court. La famiglia è stata completata dalla nascita di mio fratello Dario nel 67, quando mio padre era direttore del ristorante presso il Burford Bridge Hotel a 4 stelle a Dorking. Durante le vacanze estive facevamo viaggi annuali in Italia per visitare i nostri parenti a Cencenighe e Bellagio. Mio padre guidava attraverso l'Europa la nostra Ford Cortina e mio padre ha avuto una serie di modelli Cortina nel corso degli anni e ho sempre trovato interessante che una macchina così prosaica prendesse il nome della bellissima cittadina dove i miei genitori si incontrarono e si innamorarono. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Il nostro tempo in Italia è stato diviso tra la visita ai miei parenti da ogni parte della famiglia. Ho bei ricordi di Faè e Bellagio, che erano entrambi molto diversi dalla nostra casa di periferia in Inghilterra. Non c'era una comunità italiana a Thames Ditton e io ero l'unico bambino italiano nella mia scuola, quindi volevo assimilarmi ai miei compagni di scuola inglesi, resistendo agli sforzi dei miei genitori per migliorare la mia conoscenza della lingua italiana. Il mio italiano parlato era rudimentale, quindi comunicare con le mie nonne, zii, cugini era un po' frustrante, ma siamo sempre riusciti a farci capire. Ciò è stato ulteriormente complicato dalle differenze tra i dialetti locali nei paesi dei miei genitori, che ancora una volta non assomigliavano alla lingua italiana standard. Anche lo stile di vita in Italia era molto diverso da quello a cui ero abituato in Inghilterra, essendo molto più rurale, più vicino alla natura rispetto al villaggio suburbano inglese, con le sue case bifamiliari e strade relativamente fitte. Sebbene avessimo amici vicini a Thames Ditton, tutta la nostra famiglia era tornata in Italia e le comunità di Cencenighe e Bellagio sembravano molto più vicine degli inglesi, piuttosto riservati dove vivevamo. Tutti qui in Agordino e in Italia erano molto più loquaci e amichevoli di quanto fossi abituato in Inghilterra. Lo scenario era notevolmente diverso in Italia. Le montagne innevate delle Dolomiti in Agordino, attraversate dai fiumi Bioys e Cordevole, erano molto più selvagge e aspre del terreno suburbano relativamente piatto del Surrey e del tranquillo fiume Tamigi. Da bambino, in visita a Cencenighe, ogni giorno era un'avventura esplorando il letto pietroso del torrente o passeggiando per prati e boschi ai piedi delle montagne. Ricordo che mi furono raccontate storie della grande alluvione del novembre 66. Ricordo anche di aver raccolto i mirtilli selvatici con mia nonna Orsola. E a volte facevamo gite di un giorno in montagna in macchina con mio zio, zia Carla e cugina ai passi San Pellegrino e Valles, spesso portando un pranzo al sacco di panini e a volte fermandoci per un caffè e un'aranciata in un bar in cima alla montagna. Anche il cibo in Italia è stato memorabile. A casa sono cresciuto con una combinazione di piatti tradizionali italiani cucinati in casa e cucina inglese. Polenta, pasta al sugo, ragù, gnocchi accompagnati da roast beef e bistecca. In Gran Bretagna, negli anni 60-70, la pizza tradizionale italiana era praticamente sconosciuta nella maggior parte dei ristoranti, quindi mangiare una buona pizza vera nelle pizzerie dell'Agordino era sempre un piacere speciale. La specialità di mia zia era anche il coniglio con polenta o il brasato, che mi sono sempre piaciuti. Mia nonna cucinava castagnole foresti, una specialità locale che mia madre portava in Inghilterra e che ogni tanto preparava in casa. Avevo 8 anni quando mio padre si assicurò un lavoro come General Catering Manager presso la Simpson of Piccadilly, un prestigioso negozio di abbigliamento di alta classe al Mayfair, Londra, che aveva non meno di 2 ristoranti annessi, una sala da pranzo, dei dirigenti e una mensa del personale per circa 800 dipendenti. Ci siamo trasferiti in un altro sobborgo a sud-ovest di Londra chiamato Claygate. Era un nuovo complesso residenziale di case unifamiliari a 2 piani, ma alla fine della strada c'erano dei campi e oltre a questi fitti boschi che io e mio fratello Dario esploravamo e in cui andavamo a giocare per ore. I clienti di Simpson includevano reali e celebrità e mio padre ci parlava delle personalità famose che erano state nel ristorante. I proprietari dei negozi organizzavano ogni anno una sontuosa festa di Natale per i bambini dello staff e io e mio fratello eravamo sempre molto contenti di poterci andare. Il negozio era un elegante edificio modernista, appositamente costruito e risalente al 1936 ed è ora elencato da Historic England come edificio di importanza storica e architettonica. A scuola mi piaceva l'inglese e l'arte, disegnavo costantemente a casa. Fin da piccolo sapevo di voler intraprendere una carriera in campo creativo e all'età di 16 anni avevo già deciso che volevo diventare un architetto. Ho studiato per una laurea in architettura a Londra ed era la mia prima volta che vivevo lontano da casa, dove ho anche vissuto l'emozione di stare in una grande città. I compagni studenti erano un gruppo eterogeneo di tutto il mondo, inclusi Hong Kong, Malawi, Iran, Malesia, Singapore. I loro background erano altrettanto vari. Alcuni provenivano da famiglie normali come la mia, altri erano ex scolari privilegiati di famiglie benestanti. Oltre all'insegnamento dell'architettura, il corso ci ha dato una buona base nella storia dell'arte e della cultura e ha risvegliato in me l'amore per l'arte che ho ancora oggi. Abbiamo fatto un memorabile viaggio di studio in Russia nell'83 per conoscere l'arte e l'architettura di quel paese. Dopo aver completato la mia laurea in architettura nell'85, ho trascorso 2 anni ad acquisire esperienza pratica lavorando in studi di architettura prima di tornare per completare i miei studi post laurea nella storica città cattedrale di Canterbury, vicino alla costa sudorientale dell'Inghilterra. Ho quindi trascorso 1 semestre a studiare a Düsseldorf, in Germania, dopo aver imparato il tedesco. Dopo aver completato i miei studi post laurea, mi sono trasferito a Londra, dove ho lavorato per 3 anni in studi di architettura per acquisire l'esperienza pratica richiesta prima di sostenere i miei esami professionali e qualificarmi come architetto e registrato nel 1989. 4 anni dopo, nel 1993, si è presentata l'opportunità di lavorare a Hong Kong per uno studio di architettura britannico che progetta il nuovo edificio del consolato britannico. Il mio soggiorno a Hong Kong è stato relativamente breve, sarei rimasto più a lungo lì, ma avevo acquistato da poco una casa e dove mi ero trasferito con la mia ragazza poche settimane prima di lasciare l'Inghilterra. Al ritorno a Londra ho lavorato per un paio d'anni in un piccolo studio di architettura prima di trovare lavoro in quello che è ancora il mio ufficio attuale. Lo studio è ben noto nei circoli architettonici per aver vinto premi e alcuni dei suoi progetti di edifici erano stati pubblicati sulle riviste di architettura. Il mio primo progetto è stata la conversione di un grande edificio per uffici e laboratori in appartamenti di lusso e spazi commerciali, che è stato trattato dall'Architectos Journal. Ho avuto la fortuna di lavorare negli anni a numerosi progetti prestigiosi e interessanti, sia nel Regno Unito che all'estero. È stato dopo uno dei progetti più insoliti e memorabili che sono diventato direttore d'azienda, dopo aver trascorso 3 anni alla guida di un terzo di un team di architetti progettando e realizzando edifici temporanei e infrastrutture per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra 2012. Il progetto era così grande che il mio studio faceva parte di un consorzio di 3 studi di architettura, integrati con i team del Comitato Organizzatore Olimpico di Londra. Le Olimpiadi sono state un progetto come nessun altro. Londra 2012 aspirava a essere quella dei giochi più accessibili e rispettosi dell'ambiente di sempre, da organizzare in più sedi con un budget limitato. Questo, oltre a una scadenza fissa da non perdere e alla consapevolezza che il nostro lavoro sarebbe stato visto in televisione da un pubblico globale di milioni di persone, ha reso l'esperienza stimolante, ma immensamente gratificante. Sono passati più di 3 anni dall'ultima volta che ho visitato l'Agordino e ho ricordi felici del tempo trascorso con mia zia, mia cugina, la sua famiglia, rivisitando vari luoghi che ho scoperto per la prima volta da bambino. Avevamo programmato un grande raduno di famiglia in Italia per l'estate 2020 per celebrare il 60° anniversario di matrimonio dei miei genitori, con amici e parenti provenienti da varie parti del paese, ma purtroppo è stato sospeso a causa della pandemia globale. Spero di tornare presto e di ritrovare quei luoghi che sono stati così formativi per la vita dei miei genitori e una parte così memorabile della mia infanzia e adolescenza. Luisa Manfroi per Radio Più.